Allora, buonasera a tutti, non vi ho ancora visto nell'anno nuovo, quindi anche se in estremo ritardo, buon 2016. Molti di voi mi conoscono già, questo sarà un intervento dedicato a un aspetto che di solito è sempre un po' tralasciato perché è troppo moderno per i nostri gusti. L'abbigliamento nell'Ottocento, quindi quello che poi spiega il motivo per cui molti di noi si vestono in un determinato modo. Ovviamente benvenute domande, obiezioni, curiosità, benvenuti anche i vostri ricordi che per me sono essenziali per costruire anche la mia storia dell'abbigliamento. Sarà una sezione non brevissima, quindi ci sarà un piccolo intervallo, questa volta proprio finiamo le donne, intervallo, e poi attacchiamo con gli uomini e poi possiamo andare a casa. Abbigliamento, perché parlare di abbigliamento? Per molti di noi è un argomento vuoto, inutile, adatto per il salone del parrucchiere piuttosto che dal dentista quando si sfoglia il giornale. In realtà questa è un'incisione che spiega bene quale sia il concetto e il ruolo di abbigliamento. Questa è un'incisione della fine del Settecento e vedete come sono contrapposti due società ben diverse. Alla mia sinistra è la società dell'antico regime, cioè quella assurda con questi abiti sostenuti, almeno per le donne, adesso parliamo soprattutto di donne, per le donne sostenuti da questi grigonfi che si chiamano panier, abiti pensati per non far nulla in particolare, e la cui difficoltà di muoversi era proprio andare a sottolineare la possibilità di permettersi di non far nulla. Sono abiti pensati per essere indossati con l'aiuto di qualcun altro, perché ovviamente era impensabile che un signore, una signora di classe si vestisse da sola la mattina. Partendo dal busto, che ovviamente i più raffinati avevano allacciato dietro, fino all'abito stesso, non è come oggi che mi alzavo, prendevo dall'armadio, che allora non esistevano, e li mettevo. Erano cuciti addosso. Ovviamente si parla dell'abbigliamento dell'élite, perché più si scende e più il concetto di moda, salute, scompare. Cosa voleva dire? Che qual era lo strato dell'abbigliamento femminile? Pelle, camicia, corsetto, e su quello si andava ad aumentare. Perché così tanta attenzione per l'abbigliamento? Pensiamo in una società in cui i mezzi di comunicazione erano limitati, in cui non c'era la fotografia, in cui non c'era Facebook, in cui non c'era Twitter. Come facevo a capire se il signore con il pullover beige è un conte, un duca, un nulla facente, eccetera, eccetera? Qual è il mio primo elemento di giudizio di una persona? L'abbigliamento. È inutile che ci stiamo a nascondere dietro ai muri. L'abito fa il monaco. Se lui si fosse presentato col collarino bianco e l'abito da prete, io l'avrei preso per un prete, così come voi. O anche il signore con la stessa cosa non vale. Questo è l'abito visto da dietro, quello dell'incisione. E vedete, quando si dice che l'abito fa il monaco, la larghezza di questo abito, che è un abito nuziale del 1771, era maggiore rispetto alla larghezza delle braccia. Allora, le porte di rappresentanza erano pensate in modo tale che la signora ci potesse passare. Se era troppo piccola la porta, si metteva di 90 gradi, quindi camminava come un gambero. In alcuni casi la sottostruttura era pensata per piegarsi, in modo come il cabriolet delle macchine. Io lo alzo, cammino e poi gli ritorna la dimensione. Il problema non è soltanto camminare, è sedersi, alzarsi e fare in modo che questa struttura non ondeggi troppo. Nel romanzo Relazioni pericolose c'è il passo in cui si capisce che la donna non era di buona società, perché quando si muove sbatacchia questo panier sulla testa di tutti. Il panier è questa superficie qua, è questo elemento. Ovviamente se tu ti potevi permettere questo, voleva dire che eri molto ricca, perché fino al 1793 c'erano le cosiddette leggi suntuarie, cioè leggi che ti obbligavano a vestirti in un determinato modo. Questo cosa vuol dire? Che se sei conte ti puoi permettere delle cose, che se sei duca non te le puoi permettere, se sei figlio o figlia di medico ti puoi permettere altro. Erano talmente precise che per esempio a Ferrara nel 500 era vietato alle donne di classe di indossare le braghe, le mutande. Quindi i signori che intuivano che la signora avesse la braga avevano la possibilità di mettere le mani sotto la gonna, di palpare, e se avevano la prova certa gliele toglievano e la signora era multata, perché la braga era indumento per le prostitute, in modo tale che se vedo la braga so che lavoro fai. Altro esempio, c'è stato da poco il giorno della memoria e sapete tutto il significato della croce gialla. Ecco, a Venezia tra 4 e 500 il giallo era simbolo della prostituzione, quindi le prostitute si dovevano applicare un qualcosa di giallo. Soltanto che le prostitute cosa lo fecero? Lo trasformarono in oro, dicendo il giallo e oro la stessa cosa. Allora le signore ricche dissero no, perché se tu ti metti l'oro io non lo posso più mettere. Ci fu un'altra legge quindi che disse che le veneziane che facevano il lavoro della Maria Maddalena dovevano essere talmente scollate in modo tale che tutti capissero qual era la professione. Il problema è che gli abiti veneziani erano già di per sé molto scollati, quindi si parlava proprio di qualcosa del limite. E questa è Maria Antonietta, quella che morì con la testa staccata. E lei fu la causa per cui tutta l'industria della moda in Europa andò in crisi. Perché vedete l'abito che ha? Non è seta, è cotone. Lei prese questo chemise à la reine, cioè questa camicia alla regina, che era semplicemente una grossa T stretta sotto il seno. La bellezza del cotone è che tu lo lavi. La bruttezza della seta è che tu non la lavi. Quindi gli abiti che abbiamo visti prima non si lavavano, non ci si lavava per una serie di motivi. Con questo, con la camicia, tu potevi avere il lusso di indossato, toglierlo e lavarlo. Da dove viene? Viene dall'abbigliamento delle schiave che coltivavano cotone nella Louisiana francese, quindi un abito che non veniva più dalla nobiltà, ma dai livelli più bassi. Ed ecco, grande scandalo, ma tutte le signore raffinate lo iniziarono a utilizzare. Ovviamente sotto c'era sempre il corsetto, cioè tutte le sottostrutture c'erano. Abito che alla fine del Settecento escluse gli altri. Abbiamo visto, siamo in periodo della piena rivoluzione, la rivoluzione francese cosa fa? Distrugge i simboli del passato, quindi elimina grandi abiti, grandi sete eccetera, e tra virgolette obbliga la donna a indossare cotone, lino, e poiché siamo a Parigi e fa freddo, scialle di cashmere sulle spalle. Attenzione, quello scialletto era 4.000 delle attuali euro, quindi non era un'idea di una moda democratica, la moda rimane sempre d'élite, era soltanto che cambia completamente il rapporto tra abito e corpo. Vedete come? Vi siete messi nella testa il grande abito metà Settecento, vedete come qua emerge per la prima volta il corpo. E per 16 mesi, grosso modo, la donna si poté liberare del busto, cioè scoprì di avere un seno e lo poté mostrare. Fino alla fine del Settecento si fasciavano e sopra poi c'era il corsetto. Una moda che ovviamente quando salì al trono Napoleone non andava bene, perché una donna libera pensa, e quindi la si ricastra con il suo busto, con la sua seta, eccetera, eccetera. Quello che manterrà è questa dita molto alta al sotto del seno, che andava a ricordare la moda neoclassica, la moda classica. Ricordatevi la scoperta di Pompei, Ercolano, la cultura proprio che si aveva nel classico, e questi sono gli abiti del periodo. Forse c'è un po' troppa luce.
Ma è proprio che si
Vedete come la vita è molto alta, come il busto arrivi fino sotto il seno e poi questa ampia gonna. Di solito immaginate un rettangolo arricciato sotto il seno che andava a costituire tutta la parte inferiore. Lo strascico, a seconda della lunghezza, indica il ruolo che doveva avere quell'abito, abito da giorno, da sera e così via.
Sempre cotone?
Prima seta, qua invece cotone. O cotone o lino. Cotone è diffuso, allora veniva o dalla Louisiana o dall'Egitto, se no per esempio nelle zone italiane eccetera si usava moltissimo il lino, era proprio coltivato da noi. Vedete, bianco, purezza, vedete che trasparente. Avevano delle calzamaglie sotto che servivano a coprire le pudenda, ma nello stesso tempo dare l'idea che fosse, sotto fossero nude. C'è anche questo doppio gioco dell'inganno. Tenete conto, andate a Parigi a gennaio vestite così. Morte di polmonite, però faceva parte di tutto. C'erano i coloranti all'arsenico, come creme avevano delle creme di calce viva, quindi il concetto di salute, anche perché morivano a 30 anni, quindi non è che importasse tanto. Qua siamo già in periodo napoleonico, ce lo dice la ricchezza proprio del tessuto. La scelta, vi assicuro che questo è un rosso molto scuro. Il ricamo che si andava a sviluppare lungo l'orlo per poi perdersi man mano che si sale. Vedete la vita molto alta, quindi sotto il seno. In questi anni sotto c'era già una sorta di piccolo corpetto in tela che arrivava a schiacciare e a portare su il seno, quindi non era libero, però era già incorporato il tutto. Anche in questo caso non ti puoi vestire da solo, ci deve essere sempre qualcuno che va, stringe, chiude, non chiude. Sotto in alcuni casi c'era il busto, poi lo vedremo, che arriva a metà coscia, perché è vero che non segna, però è vero che tu devi essere sottile, perché sennò sembra una mortadella che cammina. Ed ecco allora che venivano proprio chiuse la guaina, quella attualmente guaina, il concetto è più o meno quello. E questa è una signora che va a passeggio, il grande scialle. Quegli scialli nascono come cintura maschile nell'abbigliamento indiano, erano delle lunghe strisce più o meno una volta e mezzo questo tavolo, erano 3 metri per 1, che l'uomo si avvolgeva più e più volte intorno alla vita. e doveva essere talmente fine che passava tutto da una fede maschile, era la prova di qualità. E quello vero passa. Ed è il vero Kashmir, lana. È solo Kashmir, solo lana quello originale. Si raccoglieva la lana nella zona del Kashmir, che è sopra il Tibet, che delle capre selvatiche lasciavano durante la muta, ed era la lana sottoventre. La raccoglievano, per questo animale non può essere allevato, la filavano, la tingevano, la filavano, e dal fiocco allo scialle ci andavano dei 6-8 mesi di lavorazione. Poi una volta finito c'era tutto il viaggio e poi ci andava. Quello che noi chiamiamo Kashmir non è assolutamente, anche perché 5 euro è impossibile che sia questo.
La pashmina, dicono appunto in India, che deve passare attraverso...
L'ho visto, questo telo passa attraverso, se ben fa, se, perché poi c'erano già i falsi allora, e passa, deve passare, è una fede maschile, quindi grossa così, passa senza. Perché deve essere così sottile? Se io 3 metri lo avvolgo intorno al ventre, quindi più era sottile e più era raffinata. Perché? Perché più era sottile più era difficile da farla, quindi c'è proprio il discorso della difficoltà. Vi dicevo prima dei busti che vanno sotto, queste signore che ci sembrano così leggere, senza sottostrutture eccetera, in realtà, come vedete, hanno una vera e propria armatura che andava a ridisegnare tutto il busto. Vedete come i fianchi sono schiacciati, arriva a metà fianco, a metà coscia, e vedete come il seno è sollevato ed alzato. Fino alla fine dell'Ottocento la struttura fisica è completamente modificata. Non è mai l'abito che si deve adattare al corpo, ma il corpo che si deve adattare all'abito. Pensate alla vita Vespa della 1950. Gina Lollobrigida non nasce con 38 cm di vita. Era il busto che andava a modificare. Ricordatevi le vostre mamme che, quando dovevano essere eleganti, si mettevano la guaina. Ancora fino a 50 anni fa era il corpo che si doveva adattare all'abito, e se non si adattava, pensiamo alle nostre spalline, ai tacchi a spillo, cioè ancora adesso modifichiamo il corpo a seconda delle esigenze. Vedete come negli anni dal 10 al 20 l'orlo inizia ad essere sostenuto, non è più libero, ma inizia ad essere irrigidito da un cerchio. L'avete visto il passaggio, prima era libero, adesso... Ovviamente altro problema, che devo imparare a camminare, se no mi si alza, sballonzola dappertutto, eccetera. Faccio vedere un po' di immagini. Vedete, c'è sempre l'idea di imbottire l'orlo. Vedete come negli anni 20 inizia ad aumentare i colletti, cioè il petto inizia ad essere nascosto. Lo vedete? Vedete come non c'è differenza tra giovani e adulti? Il concetto di infanzia è un concetto molto moderno. Prima non esisteva, perché era difficile fare l'infanzia in quanto non c'era. Tu da bambino diventavi adulto, cioè un tredicenne era un adulto, eri già fidanzato, quasi sposato, eccetera. E con l'allungamento della vita, che c'è stata l'infanzia, l'adolescenza, la preadolescenza, la postadolescenza, si è sviluppata. In questo periodo una persona di 13 anni era già ampiamente fidanzata, vedete il pantalone lungo, ce l'ha un ragazzino, quello poi segnatevelo. Vedete come inizia a diminuire, ad abbassarsi la vita, quindi inizia a essere nella sua posizione naturale. Vedete questi sbuffi che vanno sempre a irrigidire l'orlo. Qua col ricchissimo, con lo scialle, con le foglie cashmere, quelli che noi oggi chiamiamo foglie cashmere. E questi sono il Vogue dell'epoca, sono delle tavole tratte dalle riviste di moda, perché si sviluppa anche il concetto di rivista di moda. Se la moda è importante, devo fare in modo che tutti abbiano le stesse indicazioni, e quindi ecco che abbiamo queste riviste che ci indicano il colore, la lunghezza, eccetera. Guardate però la novità: si vedono i piedi, e questo ci dice che è un abito da giorno, cammino, anche perché se la seta non si lava è mezzo di locomozione il cavallo. Se io faccio una passeggiata devo, e non posso poi lavare l'abito, devo fare attenzione che l'abito non tocchi per terra. Ovviamente piede che doveva essere calzato, protetto, eccetera, mai visto nudo. Se notate, ha la sua scarpina piccola e sempre calzo, sono stivaletti. E questo, non lo so se lo riuscite a vedere, è un bustino del 1820. Pensate a respirare con questa, non dico muovervi, a respirare con questa cosa, anche perché è tutto steccato in modo tale da essere perfetti, senza c'è nulla che emerga. Ovviamente una signora con un coso del genere sotto non faceva nulla, era impensabile fare nulla, era impensabile che si sedesse come siete sedute voi, ma doveva essere perfettamente adelle. Chiedo scusa, il vostro atteggiamento sarebbe stato considerato di una signora dai facili costumi. Perché così come siete libere nell'atteggiamento, siete libere nella moralità. Gambe accavallate, mia nonna vi avrebbe schiaffeggiato tutte, perché la gamba accavallata la usa soltanto quella detta prima. Perché accavallando le gambe io alzo la gonna, cioè, e si vede la caviglia. Se notate, quando persone di una enorme levatura, tipo la regina d'Inghilterra, è seduta, lei non accavalla le gambe, le ha ben strette, però accavalla le caviglie, mette così soltanto i piedi, così. Ecco, il signore è un uomo di davvero eleganza. Ah, se notate, nei ritratti settecenteschi, la cui moralità nel Settecento era molto più disinibita che nell'Ottocento, chi ha le gambe accavallate è l'uomo. Anche perché quello che succede sotto le gonne della donna non si capisce. Però da come cade il tessuto noi capiamo che è l'uomo ad avere le gambe accavallate. Attenzione a non distinguere la moralità pre-congresso di Vienna, pre-rivoluzione, pre-congresso di Vienna e posto. Quello che è successo nell'Ottocento ancora adesso ne state pagando le conseguenze. Tenete conto che delle doti settecentesche era il marito a pagare il cicisbeo della moglie. E sapete bene il cicisbeo quale funzione avesse. qual era il discorso del marito? Io controllo i tuoi divertimenti e quindi sono io a decidere ad accettare quali siano i tuoi divertimenti. Nell'Ottocento cambia tutto, la donna diventa una sorta di Maria Maddalena, pura, casta, immacolata, l'Immacolata Concezione, l'abito bianco, e quindi cambia completamente il registro. Quello che era ovvio per una donna del Settecento diventa immorale, insano, due generazioni dopo. Quindi, ritornando a questi strumenti di tortura, voi dovete sempre immaginare pelle, camicia, e poi sopra i vari strati. La camicia era sempre in cotonnellino perché così la potevo lavare. Perché abbiamo il culto della biancheria bianca? Perché tramite il bianco noi sottolineiamo non tanto che siamo puliti, ma che ci possiamo permettere il lusso di cambiarci.
Mi perdoni, ma il periodo napoleonico, cioè fino al 1815, ecco, come si colloca, diciamo, in
allora, si colloca che con Napoleone, la prima cosa che fa Napoleone quando sale sul trono è ricevere la delegazione dei tessitori lionesi, che gli dicono: caro mio, a causa del lino noi non lavoriamo più. Poiché la fabbricazione, il commercio dei tessuti in seta era la prima industria francese, Napoleone cosa fa? Fa una serie di committenze per l'arredamento in modo tale da spingere il mercato. Riporta la seta nell'abbigliamento e rimette il busto alle donne. Quindi con Napoleone si ritorna a racchiudere. La donna è stata libera sotto il direttorio, cioè la fase prima. Quando c'è stato un potere forte, cosa si fa? Cosa fa il potere forte? Controlla i suoi sudditi. La moda è un modo ottimo per controllare, perché se tu hai questa cosa, come fai a respirare, a camminare, a muoverti, ad essere libera? Non ce la fai. E quindi devi essere sotto a chi ti può permettere di mantenerti questo, cioè a tuo padre e poi tuo marito. E quindi è un controllo economico e quindi sociale della persona. Con Napoleone si ha lui mantiene la linea, però la rende complessa e pesante, cioè toglie la libertà di un anno prima. Vedete infatti che abbiamo proprio i gusti delle righe, cioè quello che noi pensiamo alla cultura classica, righe, elemento verticale sottolineato, eccetera, ce l'abbiamo tutte, però vedete anche la sartorialità, è un abito che inizia ad essere costruito. Vedete come il petto inizia ad essere ben coperto e generalmente non è che andavano così sopra, c'era un piccolo scialle che andava ulteriormente a coprire quei pochi centimetri che ancora rimanevano alla vista umana. Vedete come le maniche sono lunghe, quindi vanno a coprire un elemento che è sempre stato importante nella costruzione dell'immagine. Nel Cinquecento, quando una donna si fidanzava, riceveva i guanti. Io ti proteggo. Se vedete un ritratto con il guanto, un ritratto femminile con il guanto esibito, al 90% è un modo per dire: questa è protetta da chi gli ha regalato il guanto stesso. E vedete come dal 20 al 25 al 27 cambia, vedete? Si inizia ad abbassare la vita, la gonna che abbiamo visto essere già tenuta ampia nell'orlo inizia ad essere ancora più ampia, perde ancora possibilità di movimento, perché per essere così ampia sotto aveva delle sottostrutture che rendevano pesante e scomodo l'abito. La crinolina prende il nome dalla crine, che è questo tessuto fatto con i peli del cavallo, che se avete mai avuto la possibilità di toccarla è rigida ed è fastidiosa al tatto, perché è ruvida. Pensatele sulle gonne, cioè sulle gambe, che sì, erano velate da calze, però non tutte. Ed ecco che ovviamente se vado ad esaltare la vita inizia ad essere stretta. Via col vento la scena, stringi, stringi. E cosa succede negli anni 30? Che la donna inizia ad essere, cioè cosa ci sia là sotto, e inizia ad essere difficile da intuire, perché quello che rimane è il punto vita, che sottolinea, che separa la gonna che diventa sempre più ampia e più conica, e il busto che diventa molto ampio grazie alle maniche, le cosiddette maniche a prosciutto, quello che poi alla fine dell'Ottocento saranno maniche a prosciutto, quindi difficile anche da gestire, pesanti, con quelle veramente non passi dalla porta, inizia ad avere problemi, e in più cappelli voluminosi che andavano a celare il volto della donna, ovviamente celarla lo sguardo indiscreto di chi non è né padre né fratello né marito. Ecco qua lo vedete bene, vita abbastanza stretta, maniche molto ampie e gonna che inizia ad essere, ad avere una sua certa volumetria, un suo certo diametro. Però vedete come sono fatte le spalle, le vedete che sono molto
spioventi,
perché deve essere una donna debole. Le spalle, se sono belle, ci danno sicurezza, se invece sono spioventi, ci danno un po' più l'idea di delicatezza. È quello che si andava a cercare, c'è un fiore, un delicato fiore, con la vita molto stretta, queste spalline che devono essere anche portate un po' gobbe, a questo atteggiamento un po' gobbuto. Tenete conto che uno tra i colori prediletti dell'epoca veniva definito il sospiro represso. E se io per pubblicizzare un colore lo chiamo sospiro represso, vuol dire qual è la condizione dietro. Cioè adesso questo colore sarebbe un crack finanziario. L'epoca invece piaceva molto. O sfoglia secca. Petalo se, rosa secca, cioè questi colori che proprio angosciano. Ed infatti guardate le espressioni delle donne, sono proprio lì lì che dice sto per svenire, non ho più sangue da nessuna parte, aiutatemi, con questi occhioni grandi, proprio che chiedono quasi occhioni da cagnolino che ti chiede la pappa mentre stai mangiando, proprio occhioni grandi, queste spalle sempre un po' dimessa, perché la donna inizia ad essere la madre di famiglia, colui che deve essere sposato in cielo e in terra. E basta, non ha un ruolo sociale. Al massimo legge, ma sì, librini da donna, sì, ricama, che adesso ricamo diventa attività femminile. Cioè, se proprio la, poco alla volta la si annienta. E vedete come di umano questa donna non ha nulla se non il volto, ovviamente bianco e maciato, e le mani, che devono essere lunghe, sottili e diafane. E poi per il resto si nasconde con il resto della tappezzeria, cioè quasi non ha più un ruolo. E vedete la fierezza invece dello sguardo maschile. Cioè vi accorgete anche come c'è proprio una divisione netta anche dagli sguardi, dall'atteggiamento. L'uomo è quello con le spalle ampie, il petto forte che aiuta. Guardate, la donna è proprio curva, è messa in un angolino curva, quasi schiacciata da questi tre, che se non mi ricordo male sono i tre fratelli che la vanno proprio ad aiutare. O questa. Dove finisce il corpo, dove inizia l'abito? Noi non capiamo le spalle come siano, non capiamo niente tranne gli occhi. Vedete carnagioni chiari, va molto di moda il bianco e il nero dei capelli. Ovviamente le povere donne che avevano i capelli rossi se li tingevano, se li nascondevano in qualsiasi modo. Queste acconciature fatte a ferro caldo, quindi con anche la possibilità di ustionarti il cuoio capelluto e di bruciarti i capelli, anche qua l'idea di lavarsi i capelli era di secondaria importanza. C'era un detto inglese un pochettino più tardo che diceva: se te li lavi tre volte nella vita è già anche un po' troppo. Ecco, vedete, è un triangolo. Voi mi potreste dire: vabbè, è un disegno, quindi va a esasperare, cioè non è veritiero. Ma di solito in un disegno di moda io vado a rappresentare qual è il canone femminile ricercato. E vedete come in questo caso, quello che vi ho detto prima, vita abbastanza sottile, spalle spioventi e poi esasperazione nella manica e nella gonna. Vedete la dimensione del piede. Il piede deve essere piccolo, come i cinesi, sia per l'uomo che per la donna. Non c'era distinzione. Le scarpe erano pensate per stringere il piede. I mitici stivaletti, quelli che arrivano a metà polpaccio, che vedete in tutti i film, in realtà erano degli strumenti da guerra che servivano a ridurre la dimensione delle caviglie e quindi andavano a stringere molto, tant'è che c'è uno strumento, una sorta di uncino che serviva a chiuderli, perché erano chiusi con delle bottoni. Quindi tu mettevi, erano talmente stretto che tu mettevi questo uncino, lo facevi passare nell'asola, prendevi il bottone e poi tiravi in modo tale da chiudere il tutto. Cioè ci voleva un'ora per chiuderli e 2 ore per riuscire a toglierli. Ovviamente vedete cosa fanno le signore, hanno il mazzolino in mano, hanno sempre questa testa piegata verso un lato con questo atteggiamento malinconico, suonano al piano, ma musica adatta al loro senso. Vedete la difficoltà, qua ce l'ho da bene l'idea, la massa che avevano questi abiti, cioè vedete quanta roba c'è tra il corpo e la seduta, quindi anche quello che deve essere la difficoltà di camminare, non parliamo di igiene, che conto. Le spalle non ci sono. Cambia l'anatomia e vedete come la vita è molto stretta. E come vi dicevo, sempre hanno questi sguardi terrorizzati dalla vita. Anni 40 viene questa classica acconciatura, scriminatura al centro, tenuta giù da creme, non troppo. Ecco, qua il capello pulito non andava bene perché andava bene un po' unto, che in modo tale che rimanesse ben attaccato. Questa folla di ricci, spesso sono ricci falsi, extension né più né meno. Qua vedete come la spalla è ancora bassa, però essendo un ritratto vedete come era anche l'abito a costruire questa idea della spalla bassa. Infatti se notate è più su, in modo tale che aumentando l'altezza ci dà l'idea del triangolo.
Qui siamo ancora sulla seta,
no? Qua seta, ritorna la seta dall'inizio dell'Ottocento, ritorna la seta, però nello stesso tempo le macchine si industrializzano, c'è cioè Jacquard, e per i primi 20 anni il telaio Jacquard non riesce a lavorare la pura seta, deve essere sempre seta con lana perché spezza l'ordito. La seta ritorna, ma ormai non è più tanto la qualità e la quantità che qua importa, perché ormai viene tutta dall'India, dalla Cina, quindi economica. La seta rimane, ma non è più così esclusiva come quella 600-700, deve proprio cambiare.
Ma per il lavaggio?
non si lavano.
Quindi si metteva l'abito un certo numero di volte, poi...
No, tante volte, passava, si metteva tanto profumo, erano abituati a odori più forti dei nostri, e stop, tenga conto che l'abito non andava a contatto della pelle, c'erano 5 o 6 strati, quindi molto spesso erano abiti sporchi tipo di unto, eccetera, oltre ad avere odori sgradevoli, però si riempivano di profumo e quindi l'idea passava. Tenete conto che fino alla fine dell'Ottocento l'idea del bagno era quella: prendo un pezzo di lino, lo bagno e quello me lo passo sulla pelle, mi sciacquo la faccia se sono proprio coraggioso, e quella era l'idea della pulizia. Pensi che fino a 30 anni fa c'era il bagno alla settimana che si faceva, era di solito sabato domenica, a seconda della tradizione, e adesso che ogni minuto il bambino viene preso, buttato, lavato, eccetera. Io quando ero piccolo mi ricordo che c'era il bagno della domenica e basta, e cambia proprio l'idea del concetto dell'igiene, anche perché sono persone che si muovono poco. Quindi muovendosi poco producono anche, più che altro era tutto l'ambiente sporco, era quello che cambiava come idea. E qua vedete come cambia di nuovo l'abito, la gonna inizia ad essere molto gonfia, sotto c'è la crinolina che noi consideriamo la gonna cerchia, in realtà la crinolina è questa, è quella degli anni 40. Sono dei rettangoli stretti, arricciate a vite, fatte con questo tessuto che si chiama proprio crine di cavallo e che viene inventata tra gli anni 30 e gli anni 40, e che aveva proprio come scopo quello di ampliare la gonna e renderla rigida. Eccola qua. Potete capire che una signora del genere, guardate l'espressione, guardate l'acconciatura, il signore prima mi chiedeva della pulizia, quei capelli a me danno tutto l'idea tranne di essere puliti, ma perché non dovevano essere vaporosi, essendo attaccati e oliati, cosa c'era sotto? Cioè i capelli vostri vaporosi davano anche fastidio per loro, perché andavano a rovinare tutta l'acconciatura. Per me questo capello mi dà tutto l'idea tranne di sa di violette, di pulizia. E vedete come adesso si parlerà anche molto di fotografia, la situazione cioè le donne soprattutto di un livello medio alto diventano come una sorta di arredo da arricchire con oggetti, drappi, nappi, fiocchi, eccetera. Tanto loro non lavoravano, non si spostavano, non facevano nulla, dovevano essere decorative, poi ogni 2 anni dare l'erede, e come tale dovevano fare. Tenete conto che anche quando erano incinte avevano il busto. Eh sì, un abito del genere su una donna incinta non sta bene, e quindi si imbustavano se dovevano. Sono molto tardi. Allora, se lei stava bene quando iniziava ad avere strane rotondità fino al momento del parto, se ne andava in campagna. Non si diceva nemmeno è indisposta. Poi, una volta che aveva lasciato la sua indisposizione, tanto c'era la tata che se ne occupava, lei ritornava a fare la sua vita sociale. Se osava allattare il figlio al seno, era considerata una madre degenera, perché in questo modo avrebbe attaccato al figlio le sue malattie e l'avrebbe reso troppo mammone, cioè l'incontrario di quello che pensiamo noi. Per l'epoca il figlio doveva essere dato a una balia che lo cresceva lei, i noti fratelli di latte, io ci ho messo una vita a capire chi siano, erano i figli della tua balia. E ancora fino alla metà del Novecento in alcune zone c'era la balia, perché se tu dovevi allattare, come faceva ad andare a teatro? come faceva ad uscire, come faceva andare ai pranzi, il seno le si rovinava e quindi questa incombenza se la dava chi poteva starsene a casa.
No, la casa per avere il latte doveva comunque aver fatto i tuoi figli, quindi
c'erano.
Dovevano cercare.
Tenga conto che nella famiglia media c'erano 10 figli, quindi un momento in cui una aveva un pargolo era quasi ovvio, perché tenete conto una società molto legata ai dettami della Chiesa e ovviamente secondo la Chiesa tu devi fare i figli, cioè non puoi divertire, e quindi era ovvio che tu trovavi chi. Era spesso difficile trovare la tata con le garanzie, perché quella con una serie di garanzie appena era possibile era già prenotata. No, no, comunque una cosa aver la tata era la cosa più ovvia e più normale che una famiglia di un certo livello come questa. Era impensabile non avercela. Noi dobbiamo sempre mettere al suo punto di vista. Ecco, vedete, in questo caso lo vedete chiaro come sotto ci fosse qualche sottostruttura, è perfetta, piatta. Era l'abito che doveva adattarsi, era il corpo che si doveva adattare perfettamente all'abito. E tenete conto la difficoltà di sedersi, di alzare, cioè anche dei movimenti che a noi sembrano i più banali, in realtà risultavano essere molto complessi da poter gestire. Con gli anni 50 la gonna, che abbiamo già visto essere ampia, diventa sempre più ampia, anche perché sotto iniziano ad esserci i cerchi, la gonna con i cerchi, che erano fatti legno, bambù o acciaio. I Peugeot, quelli della macchina, diventano ricchi perché commerciano in sottogonne in acciaio. E in più, essendo economiche, è una moda che si può permettere, si possono permettere molte persone. In questo caso la qualità del tessuto, che indica anche il livello sociale, cioè più il tessuto è alto, più è alto, perché qua è un rettangolo dai 5 ai 6 metri che fa la gonna. Il problema è che se sono 5 metri sotto, sono anche 5 metri sopra. E se la moda dice che devono essere 45 centimetri, devono essere 45 centimetri vestiti. Quindi 5 centimetri te le brucia l'abito, perché tu là sotto è tutta la ricciatura. Perché si conservava tutto, se è in grasso, allargo. Io non taglio, allargo. E quindi ecco che erano abiti che già ingolfavano, quindi devi essere molto secca, in modo tale da non essere assolutamente ingolfato. Il problema pulizia eccetera, molto spesso sotto agli orli si mettevano delle balze in cotone che poi dopo un po' venivano staccate, non lavate, ricambiate. Pensate sempre alla strada con i cavalli. Cosa? Però ho usato poco quello. Vedete come inizia anche a cambiare, le spalle iniziano ad essere un pochettino più umane, si alzano, la figura femminile non è così esile, non è così drammatica nel suo aspetto. Ecco cosa succede sopra e sotto. Sopra e sotto. Non è detto che sotto alla sottogonna ci sia la culotte. Inizia ad essere un accessorio indispensabile, ma non è così ovvio che ci sia. Vedete, lo stivaletto era quello che vi dicevo che doveva essere talmente stretto da ridurre la dimensione della caviglia. Ovviamente con una cosa del genere te non ti potevi vestire da sola. Ce ne devono essere almeno due che ti accompagnavano fisicamente, anche perché tutto poi avveniva soprattutto sul retro, nastri, eccetera, era tutto chiuso sul retro. ovviamente era tutto chiuso tramite lacci e quindi fisicamente si andava a stringere. La zip fu un'invenzione fine inizio tra 8 e 900 e bisogna aspettare gli anni 30 affinché venne utilizzata nell'abbigliamento. Fino agli anni 30 erano bottoni, 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 lacci, 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 buchi, 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 che andavano a ricostruire tutto quello. Molto spesso poi sono belle da vedere perché queste gonne hanno tutta una serie di accorgimenti come tasche interne, eccetera, perché se notate le borse non ci sono quasi, anche perché una donna non è necessità di una borsa. Se non esce da sola, esce sempre accompagnata, non ha soldi perché non si trucca, se non con pochi elementi, ecco che la borsa diventa quasi inutile. Abito da sposa, 1854-56 l'Immacolata Concezione? 4? A me sembra 54, però mi confondo in tanto. Comunque 54-56 l'Immacolata Concezione, che porta di moda l'abito femminile da sposa bianco. Prima il bianco era uno dei tanti colori che un abito da sposa poteva avere, invece dalla metà dell'Ottocento risulta essere proprio il bianco il colore prediletto, perché andava a ricordare la purezza della Madonna stessa. L'idea delle tre balze è proprio tipica degli anni 50 dell'Ottocento. Spesso queste enorme gonne hanno queste tre balze che, essendo arricciate, andavano ancora più ad aumentare il volume stesso della figura. Eccolo qua, qua lo vedete. Sono quelli di Via col Vento, tanto per intenderci. Il lilla, il malva anzi, è il colore prediletto della metà dell'Ottocento, perché è il colore della moglie di Napoleone III. A lei piaceva molto il malva e il verde, è il primo colore ad essere sintetizzato, cioè ad essere creato in laboratorio, proprio il malva, nel 1856 in questo caso. Ed ecco, vedete come le donne erano ingolfate, almeno due o tre sottogonne, il cerchio, la gonna, la camicia, il busto, se andava male anche qualcosa per schiacciare il seno se era troppo prosperoso, anche perché poi era tutto ridisegnato dall'abito, cioè quell'abito aveva spesso lui stesso le stecche. Quindi, oltre ad avere il busto steccato, era anche l'abito steccato. Perché l'abito era steccato? Perché così sartorialmente cadeva meglio. Cioè era proprio un motivo.
Però c'era poca luce, quindi dormivano di più che di notte che non di giorno. Cioè di giorno indossare per 12 ore quell'abito lì.
12 ore. Lei è troppo moderna. Una donna di classe si cambia almeno in quest'epoca 5, 6, 8 volte al giorno. Inizia la teoria con quando si sveglia la mattina, ovviamente non è che si presenta a suo marito come si sveglia, e là c'è il primo cambio, si mette il negligé e un turbante per i capelli. E così fa la sua colazione. Poi il marito se ne va a lavorare, lei a casa, c'è il secondo cambio perché o risponde alle lettere o fa quello che vuole. C'è il terzo cambio se fa la passeggiata la mattina. C'è il quarto cambio se fa il pranzo, la colazione che sarebbe il nostro pranzo. Poi c'è il cambio della passeggiata che diventa un altro abito se poi va a trovare la sua amica. Poi c'è il cambio della cena, cioè del pranzo che sarebbe la nostra cena, c'è il cambio del teatro, c'è il cambio del ballo perché i due abiti non sono la stessa cosa ma devono essere abiti diversi, c'è il cambio per andare a dormire, se poi suo marito bussa alla porta c'è un altro cambio. Quindi lei lo stesso abito non ce l'ha, in media un'ora per cambiarsi cioè lei metà della sua giornata la perde nel metti, togli. Si doveva divertire. Per l'uomo vediamo che la situazione non è tanto diversa, perché loro avevano le calze da mattina, da pomeriggio e da sera. Le calze. E da là tutto il resto. Quindi anche la calza. La distinzione era in piccoli dettagli. E in più da quest'epoca inizia l'atteggiamento molto snob, per cui un abito non doveva essere troppo eccessivo, ma doveva essere il giusto, perché se era troppo eccessivo vuol dire che lei era un'arricchita. Da qua che nasce l'usanza che l'uomo si fa indossare le scarpe dal cameriere, anche perché spesso le scarpe erano rigide, cioè avevano anche problemi di durezza. La sua classe la si riconosce nella cura dei dettagli. Quindi se la fodera era rifinita in un certo modo, se c'era un certo nastro nel punto giusto, eccetera, non tanto nell'insieme, anzi un abito troppo nuovo non andava bene. Quindi lei lo stesso abito, 12 ore, non lo metteva assolutamente.
Ma comunque anche gli altri avevano il cerchio, no, quando doveva mangiare...
A seconda della situazione l'abito era adeguato. Avevano cerchi che ovviamente si andavano a ingrandire e diminuire a seconda del momento, anche perché se si deve sedere il cerchio sarà strutturato in un certo modo, se deve stare in piedi il cerchio sarà strutturato in un altro modo.
Come facevano a sedersi con quella struttura?
Grande abilità. La tua classe sociale si capiva da come si alzava, ma non troppo, per evitare che alzandosi mostrava tutto, si alzava il giusto. Era proprio qualcosa fatto a millimetri. Tenga conto che erano educazioni che, per cui ci volevano anni affinché lei sapesse gestire questo.
C'era
la struttura, era le immagini come degli hula hoop, degradanti che andavano, quindi c'era anche il problema che se non si sapeva sedere bene, questo si alzava e mostrava quello che soltanto nemmeno tuo marito voleva vedere. Due se non tre. In alcuni casi quelli di estremo apparato, quindi quelle molto lussuose, erano tre le persone necessarie. Però quello era ovvio che qualcuno ti vestiva, perché se ti vestivi da sola, parlo al femminile perché le donne si vestono, devono essere accompagnate in questo momento, vuol dire che potevi fare qualcosa da sola e che non eri controllata. E il... Allora, il concetto della moda qual è? Sì, è vero, diamo la rappresentazione di noi, eccetera, eccetera, alla società, ma blocchiamo in questo modo anche chi la indossa. Una persona così, con 45 centimetri di vita, non può far nulla, crolla, cioè sviene. Dopo un minuto questa cade come una pera. Quindi, perché la moda è inventata dall'uomo, qual è il discorso? Io ti costruisco una gabbia dorata in cui tu entri, ti dico che se non usi quello sei una prostituta, cioè vado in modo andare a sottolineare i lati negativi, e in questo modo io sono sicuro che tu, madre dei miei figli, non esci di casa. Oppure se esci di casa sei talmente ingombrante che ci metti 2 ore per fare una rampa di scale.
Ma soprattutto devono essere anche robuste, perché pesa quella roba lì tutta insieme, no?
Sì. Sono decine e decine di chili. In più partiamo da vita non normale. Una bambina di 10 anni magra ha già più di 45 centimetri di vita. La vita media di persone come Ornella, che è molto magra, sarà 60-65. 45 vuol dire 2/3 o della signora con la maglia verde, le immagini, lei con un terzo scomparso, ma non perché non ce l'ha, perché da qualche parte lo stringe, quindi già non ha forza di respirare, in più con 15 kg di abito, anche 20, non ce la fa, in più non è che queste d'estate si togliessero tanto, cioè quindi con un 30 gradi queste morivano. In questo modo io sono sicuro che mia moglie non esce di casa, mia figlia non esce di casa, e quindi sono sicuro di quello che si porta. Allora, se lei pensa agli anni 50 del Novecento, ancora negli anni 50 del Novecento, una donna di un certo livello aveva 40 centimetri di vita. Il vitino di Sofia Loren non è normale, quello di Gina Lollobrigida ancora peggio. Perché è nata la vita Vespa? Donna, seconda guerra mondiale, deve andare a lavorare perché il marito è andato al fronte. E di solito con le guerre si ha un po' di liberazione, perché andando a lavorare, cioè lei non può andare in fabbrica così. Dal momento in cui finisce la guerra, la donna può ritornare a casa, casualmente, così casualmente, un Christian Dior inventa il new look che ha la vita stretta, la gonna ampia, la scarpa punta col tacco a spillo. Mia madre ha avuto problemi alle scale, alla schiena a causa di quelle scarpe, è talmente erano scomode. Quindi ritorna la donna, bell'oggettino. Se le nota nei film anni 50-60 qual era il ruolo delle donne, a casa con la Cristina a sbattere le uova per far la torta al marito. Però ormai la società è andata troppo avanti e quindi queste limitazioni non stavano più. Però se pensiamo fino agli anni 60, la figura femminile era questa, vita stretta, gonna ampia. Se pensate a Grace Kelly, omicidio alla la finestra sul cortile, guarda che Grace Kelly era vestita così, né più né meno. Dopo un po', fortunatamente per tutti, questo modo è venuto a mancare, ma ancora adesso le ragazze con 15 cm di tacco come fanno a camminare? Anche quelle. Però è la stessa cosa, cioè in fondo anche quello è una limitazione. Con una zeppa anche di 10 cm, tunk, crolli.
Funziona anche una modificazione degli organi interni.
Quello allora, parlare con i medici dell'epoca voleva dire un uomo se lo apro, fegato, milza, polmoni, una donna se la apro, più o meno c'è, anche perché il problema che andava a toccare i polmoni, il fegato, i reni, l'utero, cosa che l'uomo non ha, perché andando a stringere, stringeva in quei punti là. Per quello queste svenivano, oltre ad essere una tattica per cadere sull'uomo prescelto, era un modo anche per quel fisico, diceva aiuto, aiuto. Pensate dai 10 anni in su, quindi gli organi interni navigavano dove potevano. Meglio farsi monaca, almeno là, dall'8 al 900 sotto erano ben nascoste. E qua vedete, la vedete la differenza che c'è tra i due? La possibilità di movimento che ha l'uomo, mentre la donna è ancora là una volta che annaspa. Guardate la vita come stretta, guardate il seno come bello su, e qua capite che l'abito è imbottito qua. Cioè di solito in imbottitura di ovatta tra la fodera e il tessuto. Questa è bella perché ci sono queste donne con queste enormi gonne che ironizzano sull'abito della nonna, vedendo come così come facciamo noi con le fotografie anni 70, cioè come ciò che è attuale sembra perfetto rispetto a ciò che era antico. Capite la differenza sociale, cioè la differenza di mobilità che avevano le due figure. Mentre una era abbastanza libera, per un periodo si sono visti anche i capezzoli, quella cosa strana che nessuno sapeva che l'altro sesso avesse, allora qua, cioè non capisco nemmeno le gambe cosa siano, dove siano. Ovviamente ironizzando sull'enorme dimensione che grazie a questi cerchi d'acciaio queste sottogonne potevano prendere, e questo è qua capite come erano costruiti. Ecco, questa è bella perché quando ovviamente si usavano i mezzi pubblici non ci stavano le gonne a ruota e quindi se le dovevano togliere e poi rimettere quando si scendevano. E no, avevano sottogonne, anche la signora non è che ha la gamba, aveva una serie di sottogonne sopra e sotto, perché quel cerchio poteva danneggiare la stoffa della gonna, non era la gamba il problema, è che quel cerchio poteva danneggiare la gonna, il tessuto della gonna, quindi di solito era tra due sottovesti. E vedete infatti le dimensioni. Tipici degli anni 50 sono anche le maniche ampie all'orlo, al fondo. Qua. E queste sono proprio quelle via col vento, quel gusto là, da principessa. Che ha le nipotine, è questo il gusto della principessa delle nipotine. Qua iniziate a vedere come non è più conica la gonna, ma si inizia a spostare sul retro. Questo perché l'invenzione del primo stilista della storia della moda, che si chiama Wurtz, W-O-R-T-H, è colui che ha vestito Sissi, tra l'altro. E tra l'altro suo figlio si sposa con un discendente di Cartier, quindi le fabbriche del lusso si intrecciano tra di loro. Che lui cosa ha fatto? Ha iniziato a spostare sul retro l'ampiezza del tessuto, in modo tale che davanti fosse un pochettino più piatto, un po' più portabile, e tutto sul retro. Giorno accollato, sera ballo scollato. Questa era una tra le grandi distinzioni tra giorno, con la notte ci poteva essere quei 2 centimetri in più di pelle che venivano esposte al pubblico. Ecco, mi diceva come si facevano a sedere, pensi un po'. Il fiocco eccetera, cosa potevano condurre. Ecco cosa avevano sotto, lo vedete? Erano tanti tanti cerchi. Se era pensato per sedersi, qua era vuoto, in modo tale che quando mi sedevo avevo il buco. O in alcuni casi c'era un bastone. Avete presente quei sediolini bastoni? Ecco, il concetto è più o meno quello, in modo tale che ogni tanto mi potevo fare effetto corvaccio sul mio bastone, mi riposavo e poi camminavo. Pensate anche a girarvi di 180, cioè a fare proprio dietro front con questa cosa. Anche perché poi c'erano i metri e metri di strascico che ti dovevi portare dietro. Ed ecco qua, quando due signore eleganti viaggiano, vedete che la carrozza è completamente bloccata dalle loro gonne, sottogonne e quant'altro. E questi sono abiti da viaggio, quindi che dovevano essere i più portabili, cioè quelli più comodi. ma non so se è riuscito a vedere l'espressione di felicità di questa donna, che poi potrà avere 30 anni, cioè noi sembrano, in realtà hanno 30 anni, 40 proprio se sono iperegeti.
Qual è l'età media?
L'età media fino agli inizi del Novecento era molto bassa, sui 40 anni, per un semplice fatto. L'idea di lavarsi le mani da parte di un medico si sviluppa alla fine dell'Ottocento. L'idea di essere curato di appendicite fino alla metà del Novecento è una drastica operazione, perché l'anestesia arrivava a coprire la zona epidermica, quindi quando ti tagliavano col bisturi tu non sentivi la pelle, ma il muscolo iniziava a sentire. Adesso l'appendicite te la fanno in un'ora, cioè non nemmeno in anestesia totale, locale. Qual era l'anestesia? Trinca, 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 in modo tale che svieni collassato. Questo me l'ha detto un medico di 70 anni. Quella era l'anestesia. Fino agli inizi del Novecento l'idea di batterio non esisteva. La penicillina è recente, quindi il parto era, cioè se tu riuscivi a superare il parto sia come nascituro che come, come mamma, avevi già fatto un salto grosso. Se siete interessati, c'è un bellissimo romanzo che si chiama Chiamate la levatrice, stato scritto da una levatrice inglese che rappresenta, illustra com'era la situazione a Londra nel 1950. Cioè Londra 1960 è il massimo della modernità. 10 anni prima, ringraziate il cielo di essere nati, cioè sviluppati, nati, eccetera, dopo quella data. Si chiama proprio Chiamate la levatrice, e dà proprio l'idea di cosa era cioè, l'elemento quotidiano. Mi serve l'acqua, devo scendere dalla mia casa, andare nel bagno comune che è nel cortile al centro, e con questo andare. La vita media è 30-40 anni comunque per loro, per noi 10 anni, 10-15 anni di più, perché non partorendo una parte di problemi ve li lasciavamo a voi con molto piacere.
E poi comunque parti erano molto frequenti, no?
Uno all'anno. Ci sono molte famiglie in cui ci sono figli dello stesso anno non essendo gemelli. Gennaio è dicembre, quindi iniziavano giovani, però a 20 anni erano già delle macerie fisicamente, poi con busti, cibo quel che era, cioè anche una situazione che noi fortunatamente non sappiamo nemmeno più immaginare. Ecco, vedete come qua, questo peccato il colore completamente sbalzato sarebbe un turchese, è molto raffinato. Vedete, pizzi che ovviamente iniziano ad essere pizzi meccanici.
Questo tipo di archi erano utilizzati un po' tutta Europa?
Ormai dal Settecento è la Francia che detta legge. Chi poteva andava dai francesi, proprio a Parigi, chi non poteva scendeva, copie, eccetera. Se le pensi ancora adesso i nomi dei negozi per abbigliamento femminile spesso sono francesi, fino agli anni 80 erano francesi, era proprio la Francia. È dagli inizi del Novecento che poi nasce una maggior distinzione, ma minima. Ecco, vedete, e vedete come, poi lo vedremo meglio, un uomo vestito così sarebbe moderno, eppure 1864, quindi questo vi fa capire quanto siamo noiosi noi uomini. Una donna invece la datate quasi a decennio. Ecco come, vedete come si siede una signora a modo? Così, non adagiata sulla sedia, anche perché non poteva, si sarebbe spezzata. anche perché non poteva andare troppo in fondo, se no si sarebbe incassata nella sedia. Cioè c'è anche quell'altro problema, che era proprio un calcolare i millimetri. E pensate a portarlo, che meraviglia. Ve le faccio vedere. Qua inizia ad essere, ma sono una signora o sono la sedia vicino alla signora? Vedete quello che vi dicevo prima, che la donna diventa un bell'accessorio e quindi vedete che ha gli stessi frange che ha la sedia a lei. Beh, lei è più bella la sedia che lei, ve lo posso assicurare dal vero, è più bella la sedia. Eccolo qua. Vedete la differenza che c'è tra la vita, il seno e i fianchi? Non si sa l'utilizzo di questo gancio qua. Non si capisce bene a cosa potesse servire quel gancio là che è messo al contrario. Probabilmente per trattenere, sorreggere la gonna, oppure è stato notato che alcuni corpetti hanno delle asole in quel punto là, quindi probabilmente era per tenere ben teso anche il corpetto, però non si sa il problema perché nessuno è vivo per spiegarci l'utilizzo e non si hanno immagini.
Le prime nascoste.
No, c'erano le tasche. Avevano al lato delle tasche veramente grandi e là mettevano tutte, tutto. E questo era una donna come questo era quella sottostruttura che serviva da ampiezza alla gonna. Qua ci sono crinolina. Non ha un nome tecnico, ma non è perché la crinolina è quella circolare fatta in crine di cavallo, proprio per essere, va bene poi il termine crinolina. Qua vedete come si allunga il busto, perché? Perché vedete come mandando il volume sul retro io evidenzio i fianchi, e se evidenzio i fianchi devono essere modellati. Vedete che poi cambiamenti, che questo sembra un po' prima, anche perché non sempre sono signori iperaggiornate, dipende dai luoghi o anche dalle possibilità economiche. Ecco, pensate a gestire questo strascico, anche soltanto a girare. O cadi come un birillo, perché ti si attorciglia tutto intorno alle caviglie, o devi essere talmente abile che col piede poco alla volta lo dai calcetto. E il problema, pensate a cosa raccoglie. E non ho sentito, scusi.
Perché dicevano le tinte umide, si potevano i colori, per esempio il verde, oppure c'erano anche delle fantasie.
Allora, c'erano come fantasie, sono molto rare, preferivano più tinta unita o fantasie tipo Madras, scozzese, eccetera. Motivi a fiori, quello che noi possiamo immaginare le fantasie a fiori, piacevano negli anni 50. In questo periodo prediligevano più tinta unita. A un attimo, noi lo leggiamo come tinta unita, in realtà molto spesso vede che ci sono nastri, applicazioni, eccetera, che giocavano o tono su tono o toni in contrasto. Vederli dal vivo hanno, spesso sono molto più vivaci di quello che noi ci immaginiamo, perché erano tinte ma molto sature. Non, ecco, tipo la maglia della signora, cioè tinte divertenti, non colori bassi. Spero di essere stato chiaro. Ecco, vi dicevo, questo è pensato per sedersi, vede? C'è il buchino qua. E qua è proprio la zona del lato B, in modo tale che quando si sedeva non doveva, cioè non era distrutta da questo ferro.
Il guardo infatti, che cos'è?
Allora, il guardinfante sarebbe il bisnonno dei cerchi, perché questa struttura ovoidale che nasce in Spagna intorno al 600 e che sementi i ritratti di Goya con quelle enormi gonne, quelle erano guardinfanti. Si chiamano guardinfanti perché ricordavano le strutture, le gabbie dove venivano messi i bambini. Perché lei immaginava tipo delle gabbie. Si vedono in alcuni ritratti degli anni 80, grosso modo 70-80 del 500, dei bambini che girano tipo con dei girelli. Immagini quelli che vengono messi, da là vengono chiamati guardinfanti, ma sono seicenteschi e soprattutto ambito spagnolo. Poi da là si diffondono con Carlo V e Re. Prego. Ecco, forse qua lo vede meglio, nastri, applicazioni, cioè molto spesso giocavano anche su questi effetti. Sono abiti oggettivamente molto belli, cioè al di là della comodità, scomodità, sono delle costruzioni sartoriali molto complesse, molto raffinate, e molto anche difficili da poter replicare, anche perché non abbiamo più quei tessuti. Ed ecco una signora, vedete come ha due quintali di tessuto sul dietro, come ovviamente devono essere distaccate dallo schienale, perché se no questo avanzo da qualche parte lo deve mettere. Vedete come sta estremamente impettita. Quella conciatura poteva essere anche 1,5 kg, 2 kg di capelli, quindi era già difficile equilibrare il su, anche perché quel collo doveva essere sottile, quindi nemmeno poteva avere il collo taurino. In alcuni casi sono capelli suoi uniti a capelli fittizi, a capelli di parrucche o cos'altro. Eccolo qua, vedete come l'idea del non corsetto in alto e del corsetto. Senza corsetto sei brutta, sgraziata, sembra un mattone, con il corsetto migliori. Siete state voi stesse donne a bloccare l'emancipazione dal corsetto perché non vi piacevate normali. Questo è il classico soprabito. Negli anni 70 la donna inizia anche a uscire, a fare la passeggiata, eccetera, quindi ha bisogno di qualcosa che vada a coprire. Si chiama visite, perché visite, ed era proprio pensato per andare a far visita. Sono gli scialli cashmere spesso, tagliati in modo tale che potessero appoggiarsi sulle enormi gonne. Qua vedete come nel 70 il fianco diventa sempre più protagonista. Questo è un kimono giapponese, questo qua, la parte sopra è ricavato da un kimono giapponese. Andava di moda la giapponeseria. Cosa si facevano? Loro compravano i kimoni e poi lo riadattavano su questa struttura che in Italia veniva chiamata Cul de Paris.
Ah, cioè il nome di questo spostamento di piedi.
Questa cosa veniva chiamato Cul de Paris. Ed eccolo qua il Cul de Paris. Pensate a sedervi con questa cosa. E vedete com'era complessa la svestizione e la vestizione, perché iniziarono qua ormai la culotte era parte essenziale, culotte che ovviamente era scucita sul cavallo, perché come facevano queste povere signore? Aprivano leggermente, le si mettevano in un angoletto, aprivano le gambe, pensate, cioè l'igiene. E poi su questo vedete che c'è sempre la camicia, il corsetto e poi la parte finale, questa sorta di banana che va ricostruita, cioè a modellare tutto il resto. Era fortunato che avevo un po' un'abbondanza di lato B, almeno era tutto nascosto e nessuno se ne accorge.
Era ripieno di cosa questo specie di
sangue? Allora, spesso era qua vuoto. Questi erano cerchi fatti o di bambù oppure di stecche di balena, perché la stecca di balena è modellabile. Bisognava essere nate nella classe sociale in modo tale che da un anno tu imparavi a gestirti questa salsiccia alle spalle, per poi avere questo effetto. Vedete che poverina non ha proprio la faccia della persona più felice che respira con facilità, e vedete come è proporzionato tutta la parte del cul de Paris con la testa. Più si sviluppa dietro, più si sviluppa in altezza. Bambini che finalmente possono fare bambini, perché l'età si allunga e quindi nascono. Vi dicevo che le signore sembrano le tappezzerie, guardate qua. I sarti andavano a lezione da chi montava dai tappezzieri, perché erano lo stesso sistema, gli stessi ingranaggi. Vedete, qua si vede male la foto, comunque tutta una serie di drappeggi. Erano proprio le stesse modalità di utilizzo uno e dell'altro. Ecco, in alcuni casi qua sotto c'era un volant di cotone che quando doveva essere cambiato lo si scuciva e si applicava uno nuovo. Qua vedete come l'abito è ridondante, come la casa, cioè c'è proprio questo gusto di un estremo lusso. Questo è un abito da passeggio comodo. Poco, ma c'è. Comunque vedete come inizia anche a diffondersi. Questo è l'abito da passeggiare lungo la spiaggia. Ah sì, 1875-79, si chiedo scusa.
Non portava spazio ai bambini, quella roba si sì,
no? Li mettevi sopra e non c'era problema. Ecco, vedete come diventa sempre più sottile la figura e quindi per quello i busti si allungano e tutto viene concentrato sul retro. Problema che i passi devono essere piccoli, perché se no crolli. Vedete come la sua vita e il suo collo sono molto simili. Vabbè, questo è un collo taurino, però vedete come c'era l'idea che doveva avere una vita molto stretta, esuberanza, più che altro nemmeno di seno, proprio avere questa linea aclessidia. E vedete questa espressione, oddio non respiro, perché probabilmente questa non stava proprio respirando. Ovviamente quando avevi abiti del genere non potevi bere, non potevi mangiare, dovevi stare attento. Per quello non si dice buon appetito, perché in pubblico non mangi. Tu vai per la conversazione, non certo per il cibo. Anzi, se mangi vuol dire che sei un morto di fame che aspetta il pranzo pubblico per ingozzarti. Oltre a non aver fisicamente lo spazio, perché sei tutto ristretto, come giustamente diceva il Signore, cioè non riesci a scendere. Le faccio scorrere un po' velocemente. Qua è di giorno perché vedete che è corto, quindi inizia un po', vedete il piede, novità, queste femministe che iniziano un po' a dar fastidio. Però vedete come si scende nella giornata, si scende con l'orlo. Vedete la differenza? Vedete come la vita inesistente, tutto viene portato dietro, e vedete come la bambina invece può permettersi il lusso di essere tranquilla, avere le gambe scoperte con le calze. E questo ricorda il Settecento, tra l'altro. Ecco, vedete le scarpe, sono tacchi alti, in più hanno una punta, non c'è l'appoggio, è molto in discesa, quindi era anche difficile camminarci, cioè il piede non si appoggiava così. Sì. Abbiamo quasi finito la parte femminile. Ecco, vedete come il gusto è sempre lo stesso. Questo è il modo per nascondere il piano nel salotto, che poi ricorda i tendaggi, che poi ricordano questi. E qua vedete la dimensione di questa vita. Confrontatela col collo, fate voi il confronto con la vostra fisicità. Guardate qua. E vedete come sotto c'è sempre il busto, cioè è pulita come linea. Vuol dire che è ovvio che ci sia qualcosa. E vedete come anche l'idea del seno è diversa dalla nostra, perché è schiacciato. È schiacciato, e quindi pensate anche al dolore. Ecco questo, quando voi andate al mare, ovviamente vi vestite così, immagino, che è minimo. Col parasole, casomai ancora un grambo di sole vi possa colpire, e qua vedete come alla fine dell'Ottocento, altro cambiamento, la gonna diventa trapezoidale, il busto è sempre presente. Questo è un fotomontaggio in realtà. È stato molto tagliato, però al di là di tutto vi fa capire quali erano i canoni di bellezza. Era l'erede di Maria Maddalena questa signorina, e quindi vi fa capire cosa l'uomo trovava, cioè cosa la società trovava bello in una donna, questa vita che appare molto simile al collo. Quindi vita molto stretta, esasperazione dei fianchi larghi, maternità, esplosione in alto. Per chi non aveva doti naturali, c'erano delle camicie o dei corsetti che aumentavano anche di 15 cm con delle imbottiture. Quindi erano imbottiti qua in modo tale che era push up. E qua vedete come questa non è un fotomontaggio, ma il suo collo e la sua vita, non so se riuscite a, ma sono uguali. E vedete come l'uomo si veste come ci vestiamo noi. L'uomo è noiosissimo, e finalmente alla fine dell'Ottocento anche la donna scopre che può avere una sua vita sociale, può andare a giocare, la gonna si accorcia, nasce il tailleur, che prende spunto dall'abbigliamento maschile. E qual era il tailleur? Giacca e gonna dello stesso tessuto, come succedeva nei completi maschili. Quindi il tailleur, quello che per noi è simbolo quasi dell'abbigliamento femminile, è una copia dell'abbigliamento maschile. e quando la donna cerca la comodità va sempre a scavare nell'armadio maschile. Ecco, qua vedete come ritorna l'idea della manica gonfia. Queste sono le maniche a prosciutto, cioè queste maniche molto dilatate, che potevano superare il metro e mezzo di altezza, di larghezza in questo periodo, e erano straimbottite, eccetera, quindi anche quelle pesanti da poter gestire. E qua vedete sempre il discorso della vita, che deve essere talmente stretta che poi si arriva quasi a spezzare la propria moglie, e ancora una volta, come la donna di buon livello, non si dovesse vestire, ma dovesse essere sempre accompagnata. 1900, quello è un altro campo. Allora,